ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Giuseppe Mauriello quest'oggi per la parte tecnica e Silvia Giovanrosa in regia. Oggi torniamo a parlare di Covid, ma vogliamo raccontare una storia. Vogliamo raccontare come le tante farmacie di Roma e d'Italia stanno affrontando questa emergenza. La stanno affrontando praticamente da diversi mesi con ultimamente i tamponi, ma anche con la somministrazione dei vaccini. Noi prendiamo una farmacia, ad esempio, per un po' tutte le farmacie italiane, è una farmacia di Roma, e saluto il dottor Salvo Quarta, appunto farmacista, titolare della omonima farmacia che si trova in via Gregorio VII a Roma. Grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi di avermi invitato.
Dottor Quarta, per cercare un po' di capire, che differenza c'è tra un medico e un farmacista?
Allora, il medico è deputato alla diagnosi delle malattie e alla prescrizione delle terapie necessarie a curare la malattia, che siano terapie mediche, che siano terapie chirurgiche o che sia banalmente riposo. Il farmacista è colui il quale traduce in pillole, in cure reali, quello che il medico prescrive. Quindi realizza capsule, realizza prodotti galenici, oppure si limita a spedire le ricette che il medico compila. Oltre a questo c'è una grande attività di consiglio che viene espletata al banco e al quale siamo particolarmente legati, perché ci consentono di interagire realmente con la società.
È anche vero, dottor Quarta, che oggi quando si va in farmacia è un po' come andare dal medico. Voi siete un po' talvolta dei sostituti rapidi, diciamo, di un medico.
Diciamo che per i disturbi minori ormai abbiamo la delega quasi assoluta da parte del pubblico a curarci di questi aspetti. I medici sono alquanto gelosi come categoria, come giusto sia, per quanto riguarda diagnosi e terapia, quindi noi non possiamo fare né l'una né l'altra, ma interveniamo su tutta quella pletora di piccole patologie che sgravano gli studi medici, sgravano gli ospedali. Noi abbiamo l'infermiera, quindi facciamo anche quelle piccole medicazioni che possiamo fare in farmacia e facciamo anche attività diagnostica, perché facciamo dalle autoanalisi all'olter cardiaco, l'olter pressorio, facciamo l'elettrocardiogramma, facciamo una serie di servizi oltre al consiglio al pubblico.
Quindi una serie di servizi sul territorio con uno stretto contatto, diciamo così, con il paziente.
Diciamo che ci sentiamo la prima linea.
Questo è importante, perché anche voi li considerate non clienti ma pazienti.
Noi li consideriamo, per legge dobbiamo dire che sono utenti, poi in realtà sono persone che hanno un bisogno, espresso o inespresso, e come tale vengono trattate, cioè come delle persone che hanno un qualcosa da affrontare, che sia il miglioramento di uno stato psicologico, che sia l'ansia, che siano disturbi minori.
Come una farmacia ha affrontato l'emergenza Covid? Partiamo dal lockdown dell'anno scorso, dal febbraio-marzo dell'anno scorso. Ecco, come vi siete trovati ad affrontare questa emergenza?
È stata un'esperienza, come dire, catartica per noi farmacisti, intanto perché agivamo nella perfetta assenza di tutto il resto delle branche mediche. I medici di famiglia erano asserragliati negli studi medici, non ricevevano i pazienti, gli ospedali avevano gli ambulatori chiusi, e sulle farmacie è gravata una richiesta anche spropositata, se vogliamo, di diagnosi e di cura. Ci siamo trovati di fronte in quell'ambiente surreale che tutti ricordiamo, con le macchine della polizia che giravano dicendo state a casa, noi abbiamo un supermercato accanto, con le code davanti al supermercato che si allungavano sempre di più, con le code davanti alla farmacia che si allungavano sempre di più. con la paura, perché in questa situazione sono scomparsi tutti gli enti regolatori, non avevamo regole, sapevamo poche cose, quelle poche perché ce le eravamo trovate fra noi. Quindi in questo ambiente così rarefatto, così particolare, abbiamo lavorato in emergenza, ci siamo inventati produttori di gel per le mani, abbiamo cercato le mascherine per ogni dove, siamo riusciti, qualcuno più, qualcuno meno.
Sulle mascherine non si trovavano un anno fa, febbraio, marzo, aprile, non si trovavano le mascherine. Voi come avete, come vi siete attivati?
Noi ci siamo attivati diciamo attraverso tantissimi canali di acquisto, o direttamente da paesi esteri o trovando fornitori che ancora riuscivano ad averne. Personalmente devo dire che abbiamo regalato 7500 mascherine chirurgiche alla popolazione ed ho avuto veramente angoscia nel vedere che c'erano stati invece fenomeni di accaparramento, fenomeni di innalzamento dei prezzi. Quando poi c'è stata l'improvvida diciamo turbativa di mercato perpetrata dall'ex commissario Arcuri, lo stesso che insomma ci ha inondato di respiratori che non servono, lo stesso che ha comprato sedie, banchi con le rotelle, e quando è stato diminuito il prezzo, ovviamente essendo un prezzo inferiore quello di vendita a quello a cui noi le acquistavamo, sono nuovamente scomparse le mascherine.
Dopo le mascherine c'era la caccia al disinfettante, al gel, perché erano momenti in cui non si capiva bene come ci si doveva muovere.
Infatti è stata una rincorsa, noi abbiamo prodotto ettolitri di gel per la popolazione, in parte regalandola per esempio ai carabinieri, in parte regalandola ad alcuni professionisti dei sanitari che ancora lavoravano, noi gliela regalavamo.
Cioè là il dottor Quarta mi dice che in un frangente del genere durante il lockdown voi siete ritornati a fare quel mestiere di farmacia galenica di anni passati. Cioè siete tornati a fare laboratorio farmaceutico.
Certo, siamo tornati con una formulazione che peraltro è particolarmente difficile da eseguire, come il gel per le mani, che se non viene fatto correttamente diciamo presenta delle grumosità, non si presenta bene, è invendibile. E siamo tornati a fare quel lavoro, che è poi il lavoro che normalmente nella mia farmacia si è sempre fatto, quindi preparazione di capsule, supposte, pomate, creme. Noi lo facciamo sempre, però in quel periodo la popolazione si è accorta delle farmacie come produttore di salute, come produttore di vita.
Dottor Quarta, la gente in quei frangenti che cosa vi chiedeva? Che cosa vedevate negli occhi della gente? Voi che eravate al banco, che risposte davate? Perché immagino che anche una farmacia avesse poche risposte da dare.
Assolutamente poche, vedevamo paura, disorientamento, vedevamo persone, esseri umani confusi che non riuscivano a comprendere come affrontare questa pandemia, e noi stessi lo eravamo. Io ricordo che abbiamo affrontato nottate di studio per cercare di capire come stare accanto alla popolazione, come venirgli incontro, come non c'erano i tamponi che noi oggi facciamo erano impensabili, non c'erano, c'erano code chilometriche per le postazioni di drive-in pubbliche, e le persone si rivolgevano a noi al primo sintomo balordo, che fosse un occhio rosso, che fosse un mal di pancia, venivano da noi e attendevano risposte. Noi con il lume della ragione, diciamo, essendo in Radio Vaticana, anche l'illuminazione dello Spirito Santo probabilmente, però abbiamo risolto veramente tanti casi che poi Covid non erano, e abbiamo indirizzato a strutture più idonee della nostra casi che invece...
Ma senza tampone, con quali strumenti voi arrivavate a fare questo tipo di ricerca?
E diciamo con quell'esperienza clinica che secondo me ognuno di noi farmacisti veri ha nel proprio DNA, con la capacità di leggere singole discrepanze dal funzionamento normale, passi il termine, fra le virgolette, e cercando di fare fattore comune e comprendere se quella persona doveva andare a fare davvero un test urgentemente o no.
Poi sono arrivati i tamponi e questo vi ha risolto notevolmente i problemi, però forse creandone altri.
Assolutamente. I tamponi, io personalmente ho iniziato con gli esami sierologici, quindi con la puntura sulla punta del dito per trarre una goccia di sangue e analizzare quella. Ancora in settembre dello scorso anno, del 2020. E poi è arrivata la convenzione fra Federfarma e Regione Lazio per poter fare i tamponi regolamentati in un certo modo e con la necessità di avere un'infermiera a fare i tamponi, a eseguire il gesto di introdurre il tampone nelle cavità nasali.
Dottor Quarta, i tamponi sono, diciamo così, venuti di moda per il Covid o già la farmacologia, la medicina utilizzava i tamponi per altro?
Ci sono immagini di antichi egizi che perlustravano le cavità nasali e diciamo che l'esplorazione delle cavità nasali ha sempre avuto un proprio ruolo nella medicina. Quella del tampone al fine diagnostico è alquanto limitata in realtà come pratica, perché si può dire che sia limitata alla ricerca di alcuni microorganismi però erano esami che non venivano normalmente eseguiti nelle farmacie, erano centri ospedalieri quasi sempre specialistici di malattie infettive che praticavano il tampone per trovare specie batteriche o virali in fondo al faringe.
Il tema poi dei vaccini, perché i vaccini sono arrivati prima in qualche modo dei tamponi, i primi vaccini sono stati fatti già nella fine dell'estate, all'inizio dell'estate dell'anno scorso, poi i tamponi, no mi sbaglio, lei mi corregge, mi corregga subito.
Sì, i tamponi sono iniziati a settembre-ottobre dello scorso anno, mentre i vaccini sono arrivati a novembre-dicembre. E inizialmente i tamponi, ripeto, eravamo l'alternativa al sistema pubblico ed eravamo decisamente meno scelti dal pubblico in quanto non ci conoscevano per questa attività. Successivamente, al momento, ad esempio, qui su Roma passano attraverso le farmacie il 70-75% degli esami di tampone che ci consente di fare poi successivamente diagnosi di Covid.
Torniamo ai vaccini, chiedo scusa. La gente si è subito fidata dei vaccini. Ecco, voi come farmacisti che tipo di reazione avete trovato nelle persone? Perché parimenti poi l'informazione che spingeva giustamente molto nella vaccinazione per limitare la diffusione del Covid, però nello stesso tempo i social, ad esempio su internet eccetera, si andava a leggere le controindicazioni che magari radio e televisioni ufficiali davano con meno importanza. Ecco, come si è in qualche modo equilibrata questa paura tra virgolette del vaccino e poi l'accettazione del vaccino proprio per debellare il virus?
Diciamo che in farmacia afferisce un pubblico che di per sé stesso non è contrario alla farmacologia, questo per natura, cioè noi dispensiamo prodotti farmaceutici, quindi è chiaro che chi entra in una farmacia si aspetta un prodotto a risoluzione dei propri problemi e i prodotti sì possono essere naturali ma possono benissimo essere chimici, quindi è evidente che da noi arriva un pubblico in parte selezionato. Poi invece ci siamo dovuti confrontare con quel pubblico che non era il nostro pubblico di riferimento e che aveva queste domande verso la vaccinazione. Ma io nel mio trascorso tanti anni di studi, tanti. Io ho sempre detto di me stesso che posso fare a meno di mangiare ma non di studiare. Quindi ho studiato tutto quello che potevo, tutto quello che si trovava nelle biblioteche pubbliche, parliamo di PubMed, parliamo di altri siti di repository di letteratura scientifica. Io ho sempre studiato dall'inizio quelle che erano le piattaforme vaccinali che si stavano, diciamo, affacciando al mercato. e fra queste io ho visto che c'erano delle piattaforme assolutamente innovative, come quelle che poi hanno portato alla produzione dei vaccini Moderna e Pfizer, che erano in grado di ovviare a tutta una serie di problemi che invece genera la vaccinazione eterologa da siero, come per altre vaccinazioni. Quindi onestamente ho cercato di trasferire a chi mi chiedeva queste cose, ho cercato di trasferire e infondere la stessa sicurezza che avevo io per andare a fare su me stesso il vaccino e completare il ciclo vaccinale già in febbraio del 2021. È evidente che qualcuno lo abbiamo convinto, qualcuno meno, ma il punto qual è? Il punto è che i vaccini sono stati recepiti dal 90% delle persone come una risoluzione a una problematica. Il restante 10% continua ad avere paura di questi vaccini, ma poi magari dà la propria fiducia alle pillole che compra su internet, ai prodotti che assume senza sapere quali siano, e soprattutto essendosi dimenticata la quantità industriale di vaccini che gli sono stati praticati quando erano piccoli. Cioè persone che hanno avuto tutta la schedula vaccinale completa ora puntano i piedi di fronte a questa vaccinazione, che, torno a dire, per la mia esperienza scientifica e per aver fatto tanti vaccini nella nostra farmacia, io posso dire che la vaccinazione è un sistema di immunizzazione assolutamente sicuro. È come aver paura di un qualcosa minuscolo, non volendo guardare il rischio enorme che si corre nel non vaccinarsi.
Dottor Quarta, torniamo al tampone. È chiaro che voi vedevate tante persone negative, ma anche molte positive. In quel caso la farmacia come si muove? Una farmacia come si deve muovere?
Qui tocca un tasto dolentissimo. Perché a fronte delle regole abbastanza certe che ci sono state date per praticare le vaccinazioni, non sono mai state emanate direttive chiare per quanto riguarda cosa fare in caso di rilevazione di una positività. La cosa non è estremamente importante quando parliamo di cittadini italiani che magari abitano lì intorno al luogo in cui vanno a fare il tampone, perché è evidente che hanno un posto a cui tornare, in cui isolarsi e portare avanti la propria quarantena. E il problema sorge quando ci sono degli stranieri, delle persone, dei turisti, per esempio in Italia, o persone che viaggiano per lavoro, che vengono da noi non perché sentono sintomi, ma perché hanno bisogno del Green Pass per poter viaggiare, e li trovi positivi. E quest'estate ci è accaduto per esempio il caso drammatico di 5 ragazzi lituani che erano in Italia per turismo, avevano già lasciato la propria sistemazione alberghiera qui su Roma, avevano preso in affitto una macchina per andare a visitare la costiera e andare sulle isole, e quindi avevano bisogno del certificato per poter prendere i traghetti. E questi ragazzi sono venuti positivi alla ricerca del Covid, 5 su 5. Per noi è stato un dramma, perché abbiamo in questa carenza legislativa, in questa assoluta assenza di regole, ci siamo dovuti industriare per entrare in contatto con l'ente erogante di un servizio di hotelleria per Covid. E abbiamo fatto veramente un numero da circo, perché davanti alla farmacia lì in via Gregorio VII, quindi accanto al supermercato che è un polo di attrazione delle persone, accanto a una copisteria, accanto al fioraio, noi ci siamo trovati con questi 5 ragazzi che non potevano stare in mezzo alla gente, e ho deciso di dedicargli il gazebo in cui eseguivamo i tamponi, e gli abbiamo portato acqua, gli abbiamo portato da mangiare e li abbiamo pregati di restare lì nel frattempo che diciamo procedevamo a cercare questa sistemazione. Tenga conto che in piena estate come si era, a un certo punto il sole picchiava sul gazebo, mi è toccato andare a chiedere il tubo di gomma del fioraio per poter irrorare il gazebo e cercare di non cuocere questi 5 ragazzi lì dentro, immaginando sempre che al posto di quei 5 ragazzi ci fossero i miei figli. quindi con un carico professionale da portare avanti e un carico emotivo, non potevo lasciarli in quella situazione. E si è risolta dopo molte ore, grazie all'intervento del SISP, nella persona del direttore del SISP, dottor De Rosa, Di Rosa, il quale è intervenuto personalmente per aprire una linea che consentisse a questi ragazzi di andare in un albergo Covid, dove poi sono stati per diversi giorni, per 3 settimane, perché era un Covid evidentemente lungo, e abbiamo intrattenuto rapporti epistolari via mail con questi ragazzi, con la struttura, un compito assolutamente improprio sia per me sia per l'ente farmacia, che io dico sempre sono titolare pro tempore, perché c'era un titolare prima di me, ce ne sarà uno dopo di me, quindi io mi sento un titolare pro tempore, e non era compito dell'ente farmacia, dell'istituzione farmacia, assolvere a queste cose.
Voi avete avuto contatti tra voi farmacisti a Roma, in Italia, proprio per affrontare queste tematiche, per scambiarvi esperienze, anche forse per incuorarvi un po', perché immagino che anche la responsabilità che voi avete avuto e avete in questo periodo non è poca cosa.
Sì, diciamo che i gruppi social hanno assolto parzialmente a questo compito. Non si poteva andare in presenza a fare i nostri convegni, non si poteva andare in presenza a fare nulla, quindi internet e i gruppi, le piattaforme che ci consentivano di colloquiare a distanza, le abbiamo utilizzate al massimo.
Dottor Quarta, siamo in conclusione, è una chiacchierata, il tempo è veramente volato con questa testimonianza. La farmacia come esce? Le farmacie come escono da questa esperienza di Covid? Cambiate o tutto tornerà come prima?
Intanto ne escono a testa alta. A testa alta perché ci sono sempre state, e ci sono sempre state in maniera positiva sul territorio. Sono state accanto alle persone, a differenza di altre realtà che sono venute completamente meno. Cosa resterà di questa fierezza che possiamo dimostrare? Questo ce lo dirà solo il tempo. Devo però notare che ci sono dei segnali bruttissimi di espulsione delle farmacie dal sistema sanitario nazionale, che invece abbiamo degnamente rappresentato sul territorio. Queste case della salute previste dal Piano Nazionale di Resilienza sono degli oggetti strani in cui non sappiamo che ruolo possano avere le farmacie territoriali private o anche quelle pubbliche, parlo delle comunali. Si vede però la volontà di non credere ai propri occhi dalla parte politica. Hanno visto funzionare un sistema e la paura è che quel sistema lo vogliano smontare a vantaggio di un ennesimo centralismo burocratico improntato sul sistema pubblico, che è evidente non può reggere, perché una farmacia in cui si fa distribuzione del farmaco, non dico H24 ma H12 sempre, e non si possono vedere dei posti in cui le persone vanno a prendersi le medicine in luoghi inadeguati, sottoscala, parlo di sottoscala, parlo dell'Emilia Romagna, parlo della distribuzione diretta che avviene nelle case della salute, è una pratica assolutamente proditoria messa in atto per risparmiare forse qualche soldo a discapito delle farmacie, ma soprattutto della popolazione, che ha l'obbligo di andare a rifornirsi in questi posti, non servita da un farmacista, ma spesso e volentieri da impiegati amministrativi, e gente che non ha alcuna dimestichezza col farmaco. A fronte anche di un grande dispendio, perché mentre noi riusciamo a economizzare tanto, le strutture pubbliche non sono nate per il risparmio.
Torneremo su questo tema che ci pone già nell'era post-Covid, speriamo di trattare questo tema e di non trattare più il Covid. Secondo lei, un flash, il Covid diventerà col tempo una semplice influenza o no?
No, il Covid non sarà mai una semplice influenza, sarà sempre un qualcosa che potremo tenere a bada, confinare.
Grazie al dottor Salvo Quarta, farmacista, titolare dell'omonima farmacia qui a Roma in via Gregorio VII. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori, abbiamo voluto regalare questa testimonianza ma anche questa riflessione su quella che è la sanità di prossimità. Da Luca Collodi è tutto, linea alla regia.